palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. E ieri sera si è concluso il programma della 29esima giornata di Serie B con il successo in rimonta della Sampdoria sull'Ascoli. Le reti di Casami e De Luca hanno consegnato ai blucerchiati l'aggancio alla zona playoff e all'ottavo posto, per una classifica che alla vigilia dell'ultima partita prima della sosta delle nazionali vede il Parma in testa 62 punti, seguito dalla Cremonese a 56, Venezia a 54, quindi 8 lunghezze di vantaggio per il Parma sul terzo posto a 9 giornate dalla fine, poi Como 52, Palermo 49, Catanzaro 48, poi queste squadre hanno praticamente, si giocheranno due posti per la promozione diretta e le altre quattro andranno sicuramente ai playoff. Poi Brescia 38, bagarre per gli ultimi due posti nella fase post-season, Brescia 38, Sampdoria, Cittadella e Pisa 37, Modena e Reggiana 36, Sudtirol 35, Bari Cosenza 34, Cosenza che proprio ieri ha esonerato Caserta, che pure al Tardini due settimane fa non aveva giocato affatto male la squadra rossoblu e ha richiamato in panchina William Viali, artefice della salvezza nella stagione 2022-23, poi Spezia 30, Ternana 29, Ascoli 28, Feralpi Salò 27, Lecco 21. E proprio la Feralpi Salò sarà il prossimo avversario del Parma sabato pomeriggio allo stadio Garilli di Piacenza. E allora la notizia di questa mattina è che stanno davvero andando a ruba i biglietti per il settore ospiti. Stamattina nell'aggiornamento fornito dall'ufficio stampa del Parma erano 943 biglietti venduti, ma c'è da credere in queste ore il numero si è ancora incrementato e pensiamo, immaginiamo che possa andare esaurito tutto il settore ospiti che lasciava al Parma 1454 posti disponibili sul circuito Viva Ticket e nei punti vendita fisici di Parma e provincia fino alle 19 di venerdì, ma crediamo davvero che i posti possono andare a ruba, vuoi per il primato del Parma, ma anche, dobbiamo dirlo, per la vicinanza, trasferta a Piacenza sicuramente molto comoda per un Parma che ha l'obbligo o comunque la necessità di arrivare alla sosta con un altro successo alle spalle per avvicinare la quota della Serie A. È vietato fare troppe tabelle, però è chiaro che si è già iniziato un pochino il conto alla rovescia. Il Parma ha un vantaggio rassicurante, chiaramente deve restare concentrato e pensare di partita in partita, però è chiaro che insomma 62 punti, gli stessi tra l'altro che aveva il Frosinone lo scorso anno, stanno correndo anche dietro, perché guardando un po' la media anche del terzo quarto posto è mediamente più alta rispetto agli altri anni, però pensando anche solo all'anticipo della 30esima giornata che si giocherà al Barbera venerdì sera tra Palermo e Venezia, è facile immaginare che potenzialmente anche la prossima possa essere una giornata favorevole ai colori crociati, che stanno guidando la classifica praticamente ininterrottamente, senza soluzione di continuità, dalla prima giornata e hanno raccolto successi, per così dire, pesanti nel finale. Basti pensare a gli ultimi tre successi al Tardini con Venezia, Pisa e Brescia, tutti e tre in extra time o quasi, è davvero, quelli sono punti che poi alla lunga possono pesare, segno di una squadra che ci crede fino alla fine. Ma per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
Quattro attaccanti e modulo fantasia al di là dell'avversario di turno. La scelta di Pecchi è diventata più frequente con l'inizio del 2024, continua a far discutere tifosi appassionati addetti ai lavori. Soluzione spregiudicata sulla carta, ma che in campo ha dato esiti diversi in base alle situazioni di gioco, alle varie partite e agli interpreti scelti di volta in volta nel reparto offensivo e soprattutto a centrocampo. Nelle ultime gare l'allenatore crociato ha alternato diverse variazioni dello stesso scacchiere. Contro il Brescia ha utilizzato quattro vere punte con Estevez ed Hernani, il brasiliano ritenuto da alcuni non adatto alla linea 2 a compiti marcatamente di copertura. Altre volte però, come col Cosenza, i mediani sono stati Estevez e Cyprien, una coppia da molti considerata più assortita, anche se poi gli effetti sono stati meno positivi. Alla fine i risultati sono dalla parte di Pecchia, che ha il polso della situazione dei singoli. Così ha spiegato il suo 4-2 fantasia dopo l'ultima vittoria.
Noi già l'abbiamo fatto con dei buoni risultati e con dei risultati così così. Però mi piaceva la condizione di alcuni giocatori e volevo dare continuità, non per niente quella di Mihaila. È una cosa che riproporla sempre, però dobbiamo sviluppare in maniera diversa, migliorarla, perché credo l'abbiamo fatto con il Venezia molto molto bene, però è una situazione, con un centrocampista in più ci dà delle cose, con una punta in più ci dà altro.
Quattro attaccanti utilizzati specialmente al Tardini, perché nelle ultime quattro trasferte la scelta del tecnico è sempre ricaduta sui tre centrocampisti, se Bernabé si può definire tale, disposti nel 4-2-3-1 ma anche nel 4-3-3 secondo le fasi di gioco. Lecito dunque aspettarsi una soluzione simile anche sabato contro la Feral Pisalo a Piacenza, con il talento spagnolo che dovrebbe tornare titolare insieme ad Estevez e a uno tra Cyprien e Somm. In difesa mancherà lo squalificato di Chiara, Cercati potrebbe rilevare Balog. Già oltre quota 1000 i biglietti venduti per il settore ospiti del Garilli.
Palla in tribuna.
Eh sì, la chiusura di Alberto Rogolotto sui 1000 biglietti venduti per la trasferta di Piacenza con la Feral Pisalò, di cui parliamo col nostro primo ospite, il giornalista di GianlucaDiMarzio.com e Tutto Sport, Simone Brianti. Buon pomeriggio, Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te.
Allora Simone, tanti gli argomenti un po' all'ordine del giorno in questa settimana in casa Parma. Allora intanto facciamo un piccolo passo all'indietro, ne abbiamo già parlato in privato io e te, ma ti devo chiedere un po' la carrellata dei gol al 90esimo nella famosa zona Parma che ti hanno esaltato ed emozionato di più, ecco, per il pathos. Il Parma davvero, lo ricordiamo, 8 reti segnate nel finale di partita per 12 punti in più in classifica, che insomma basta solo dare uno sguardo alla classifica attuale di Serie B, fanno la differenza e come, anche se poi va detto che la stessa Cremonese nelle ultime due partite ha un po' imitato il Parma, vincendo sia con Modena che con il Como nel finale di gara. Qual è il gol che ti ha emozionato di più, o quello che ritieni possa essere poi decisivo nella corsa alla promozione?
Ma io penso che quello col Venezia di Camarà è bello, soprattutto per come è arrivato, però anche decisivo forse anche per la classifica, insomma, visto il Venezia al terzo posto potrebbe essere un risultato importante, soprattutto per il finale di stagione, ecco, quindi ti dico quello di Camara.
E poi l'altro argomento, e qui davvero apriamo un capitolo molto ampio su questo eterno dilemma tra il nuovo per certi versi 4-3-3 che il Parma ha mostrato a Terni e il ritorno al 4-2 fantasia che invece è stato adottato soprattutto nelle ultime partite casalinghe. E allora ti vado a leggere un messaggio di Ampo 60, che poi ne ha parlato anche Rugolotto nel servizio. Mister Pecchi in conferenza stampa non si sbilancia mai con la sua analisi tecnico-tattica pacata. In compenso sbilancia la squadra con 4 attaccanti e 2 centrocampisti, ma poi vince e quindi no comment. Sono curioso di vedere la formazione di sabato a Piacenza, ritorneranno dall'inizio Somm e Cyprien. E allora, oltre a chiederti se tornano dall'inizio Somm e Cyprien, ti chiedo anche tu come stai vivendo da addetto ai lavori questa alternanza di Pecchia, che poi, c'è stato un passaggio anche nel servizio di Alberto Rugolotto, nella conferenza post-gara aveva giustificato il ritorno ai 4 attaccanti dicendo Mihaila era già stato fuori l'ultima, stava facendo bene, probabilmente non avrebbe meritato 2 panchine consecutive. Quindi un Pecchia anche un po' in versione psicologo, è un Pecchia però che cambia le formazioni, rischia qualcosina, ma alla fine la porta sempre a casa.
Sì, beh, come hai detto, come ha detto anche nel servizio che ho sentito, credo che sia tutto giusto. Poi il discorso alla fine sono i risultati e quelli contano, no? Quindi l'importante è trovare quelli. Il discorso delle scelte in avanti ci sta, a dare continuità comunque chi è in forma, e quindi nell'ultimo periodo comunque sia Mann, Benedijak e anche Mihaila comunque hanno sempre fatto molto bene. Quindi poi dopo diventa anche dura scegliere uno da tirare fuori, no? Bonny ha fatto qualche panchina, poi è ritornato a Terni, ha fatto un'ottima partita, Contro Brescia magari ha fatto un po' meno nella parte offensiva, ma comunque ha giocato molto per la squadra. Quindi alla fine poi le scelte le valuta secondo me durante la settimana, però è giusto anche confermare chi sta in forma secondo me, quindi giocare con le quattro punte è vero che ti sbilancia un po'. Non sono d'accordo magari sul fatto che ho sentito che magari con Hernani e Stevez, con Hernani che magari è meno copertura. In realtà secondo me Hernani sta facendo anche un buon campionato, sta facendo anche molto bene nelle ultime partite, soprattutto anche in fase di recupero, anche contro Brescia comunque non mi è dispiaciuto in questo senso, quindi insomma secondo me Pecchia valuta anche queste cose qui, insomma poi è normale, Pecchia ha sempre ruotato i giocatori e lo farà da qui alla fine, quindi insomma ci ha sempre abituato a questo e confermerà questo trend.
Allora, qui c'è un messaggio del nostro radioascoltatore. Contro il Cosenza hanno giocato Hernani Ciprien, infatti mancando Estevez abbiamo faticato. In realtà poi il Parma è riuscito a vincere anche senza Estevez. È chiaro che in alcune partite, per poterti permettere le quattro punte, forse la presenza di un equilibratore come Estevez può essere importante. Quindi ti chiedo questo, se Estevez per te ovviamente resta un punto fisso in caso di centrocampo a due, se al contrario, come chiede Ampo 60, rientreranno Som e o Ciprien, e quindi a Piacenza prevedi uno schieramento un po' più accorto rinfoltendo la linea mediana.
Dunque, secondo me Bernabé può tornare titolare, quindi potrebbe giocare comunque sempre a due con Bernabé e Stevez, cosa che ha già fatto.
E ti piace come assortimento, loro due con quattro attaccanti un po' più puri davanti?
Sì, perché alla fine l'aveva già fatto, se non ricordo male, con Bernabé e Stevez e con le quattro punte, sì. Penso in casa, adesso non di preciso non mi ricordo, però comunque secondo me potrebbe essere un centrocampo e anche una soluzione valida, insomma, comunque ai giocatori che giocano il pallone, ai Stevez come hai detto tu che dà molto equilibrio, però dovesse tornare magari con la scelta di un centrocampo a tre, penso che comunque Hernani possa essere confermato in mezzo, perché ripeto, per me nell'ultimo periodo non sta facendo male, quindi potrebbe essere confermato con Estevez e con il ritorno di Bernabé.
E poi c'è da dire, Simone, che nelle ultime partite, al netto che poi nell'ultima è entrato nel finale, il Parma ha un nuovo acquisto in rosa, William Ciprien, insomma è inutile negarlo, al di là dei gol che ha fatto, perché insomma due gol importantissimi, soprattutto quello laterale, ma anche quello col Cosenza, che resta il gol più veloce nella stagione del Parma, è un giocatore ritrovato, un giocatore che se sta bene non ha niente a che vedere in questa categoria e che ad oggi è un'alternativa, seppur di lusso, ma è un'alternativa.
Sì, soprattutto anche contro il Brescia è entrato molto bene, sì. In campo, secondo me ha fatto girare molto bene il pallone, anche con un pizzico di velocità in più, quindi è un giocatore che anche a partita in corso può essere importante, quindi sicuramente da quando Pecchia ha deciso di reintegrarlo è sicuramente un acquisto in più, infatti a gennaio poi il Parma non si è mosso sotto questo punto di vista, perché aveva in casa comunque Ciprien, al ritorno di Camara anche dall'infortunio, quindi insomma si è ritrovata quei due giocatori che in quest'ultimo periodo comunque gli stanno dando anche cose positive, anche a partita in corso.
Ci sono poi due dati da analizzare, sempre legato alle partite casalinghe. Da una parte il Parma è arrivato a 20 partite senza perdere, è davvero una striscia di imbattibilità molto lunga, ultima sconfitta il 28 febbraio del 2023 con il Pisa, da lì non ha praticamente più perso. Dall'altro però, guardando anche un po' le ultime prestazioni, se sei d'accordo, la sensazione è che il Parma ultimamente, dal punto di vista del gioco, abbia fatto meglio in trasferta rispetto che al Tardini.
Sì, nelle ultime partite sicuramente sì, è chiaro che poi dopo non è neanche semplice giocare in casa con squadre che magari vengono e si chiudono, lo ha fatto il Brescia, poi comunque siamo riusciti a trovare comunque anche con un pizzico di fortuna, penso al primo gol di Mano, comunque con un errore loro, il pareggio e poi alla fine trovare la vittoria. E invece in trasferta magari è più semplice, perché le squadre in casa magari si coprono un po' meno e cercano di andare un po' più verso a cercare la vittoria, no? Quindi penso anche che sia questo aspetto, però è vero che in trasferta il Parma ultimamente sta facendo meglio.
Sì, sta facendo meglio, penso alla prestazione di Bonny che tu hai sottolineato, col Brescia si è dato molto da fare ma praticamente si è sempre ritrovato a spalla alla porta e ben marcato dal Brescia che difendeva bene. Se solo riguardiamo il gol che ha fatto alla Ternana sul rinvio di Cizzola, si è trovato campo aperto in contrasto con Capuano. Insomma, Bonny è un giocatore che veloce, di fisico, che se ha spazi diventa devastante, ed è chiaro che in casa l'annosa questione che da un anno e mezzo riguarda Pecchi, anche se poi quest'anno è riuscito spesso e volentieri a scardinare le difese ospiti anche tra le mura amiche, chiaro che un giocatore come Bonny probabilmente spregiona meglio le sue qualità lontano dal Tardini, ecco.
Beh sì, con gli spazi penso che comunque anche un po' gli altri attaccanti del Parma abbiano queste caratteristiche, no? Con gli spazi si trovano sicuramente molto meglio. Però il Parma quest'anno rispetto magari all'anno scorso è cresciuto anche nel discorso, nel trovare comunque l'occasione e sfruttarla nelle squadre, contro le squadre magari un po' più chiuse, ecco, quindi, e lo dimostrano anche i tanti gol comunque segnati all'inizio, no? Quindi l'approccio alla partita molto forte, come è stato anche col Brescia, poi l'occasione con Benedicac dopo un minuto, calciata alta. Insomma, questo secondo me quest'anno è un passo avanti che ha fatto il Parma, e secondo me dimostra anche la maturità della squadra e nel gioco di Pecchi, comunque, che è simile a quello dell'anno scorso, però con molta più efficacia secondo me anche in zona offensiva.
Ecco, secondo te Simone, proprio a proposito di questi inizi tambureggianti del Parma, cosa c'è dietro a questi approcci del Parma? Il Parma, io immagino che tutte le squadre studino, no, in settimana il Parma, e si aspettino che il Parma possa partire forte, e puntualmente il Parma riesce a partire forte e gli avversari faticano molto a trovare le contromisure, perché col Brescia si è detto di un primo tempo nel complesso un esaltante, ma hai sottolineato giustamente tu, il Parma ha rischiato di fare il suo quarto, quinto gol consecutivo nei primissimi minuti con un'occasione colossale capitata sui piedi di Benek, sulla falsa riga di quanto era già avvenuto di recente con Como, Cosenza e Ternana.
Sì, penso che comunque non sia mai facile, pur sapendo comunque l'inizio e la forza con cui il Parma inizia le partite, penso che non sia mai facile comunque contrastare una velocità, una forza e un approccio tale, no, del Parma. Te lo puoi aspettare, però poi se ti capita l'occasione e riesci a buttarla dentro, cioè, non è facile da contrastare anche per le squadre avversarie. Cioè, puoi trovare degli accorgimenti, però secondo me con la forza con cui inizia il Parma non è facile contrastarla, perché comunque ti pressano alto, corrono veloce, tanti giocatori comunque nella fase offensiva, quindi non è semplice secondo me anche a fronteggiare una squadra del genere.
E allora Simone, andiamo a leggere un pochino di messaggi che ci stanno scrivendo i nostri radioascoltatori. Si parla ancora del centrocampo, Hernani, Bernabé, Stevez, e Cipriani anche il centrocampista più in forma, indispensabile dall'inizio. Sì, e forse questo è il motivo per cui Pecchia cambia di settimana in settimana, perché davvero è difficile in una rosa di questo livello poter scegliere 11 titolari fissi. Daniele Damedesano, i gol in extra time del Parma tutti belli e fondamentali, però i due gol dopo il 90esimo di Miele e Charpentier contro il Palermo, più che un punto in più al Parma, ne ha tolti due al Palermo da non trascurare. E aggiungo che quei gol al 95esimo hanno poi permesso al Parma di trovare la vetta solitaria della classifica, e da lì in poi non l'ha più persa, e poi insomma a dare una carica pazzesca. Ecco, Simone, anche quella partita lì è stata una sorta di crocevia di questa stagione, perché è indubbio che sotto 3-1, anche in maniera immeritata, perché poi il Parma non giocò neanche male col Palermo, due capolavori di Brunori che ce li ricordiamo ancora, però poi riacciuffare una partita del genere è stato fondamentale.
Sì, sicuramente quella partita, recuperarla in quella maniera con due gol nel recupero ha dato slancio probabilmente al proseguo della stagione del Parma, ecco, quello sì, ti ha dato quella consapevolezza di poter raggiungere ogni risultato anche nelle condizioni sfavorevoli, no? Quindi nella mentalità sicuramente ha dato quel quid in più, e poi si è visto, perché poi dopo Palermo, dopo la partita col Palermo sono arrivate altre vittorie o pareggi comunque in extremis, quindi vuol dire che è scattato qualcosa nella mente anche a livello di consapevolezza del gruppo, ecco.
Davidone guarda già avanti, guarda sabato, prevede una partita con tutto da perdere, bisogna stare molto molto attenti perché è uno scontro che presenta molte insidie, diciamo che il Feralpi non ha grandi nomi ma alcuni sono da non sottovalutare, tipo Letizia o la Mantia. Occhio a non abbassare la guardia, perché dietro le spalle nessuno molla di un centimetro. E sulla falsa riga di Davidone ci scrive un altro nostro radioascoltatore: speriamo sabato di non cadere nella trappola stile Lecco pre-sosta. E effettivamente il Parma pre-sosta non ha un grande bilancio, l'ha in parte equilibrato vincendo a Brescia nel Boxing Day prima della pausa natalizia, pausa invernale, però c'è questa attenzione dell'ambiente, cioè questa Feralpi non va sottovalutata, viene da una bella vittoria a Modena, tutt'altro che scontata, perché ci ricordiamo come è andata a finire il derby di Modena per i tifosi, per il Parma, e una Feralpi che a caccia di punti salvezza.
Sì, sicuramente non sarà una partita semplice, anch'io pensando alla Feralpi ho ripensato la partita con Lecco, comunque due squadre che sono lì in lotta per la salvezza e con cui, sempre con Lecco, comunque il Parma ha perso, ecco. Speriamo non sia quel tipo di partita, è chiaro che affrontiamo una squadra che, come hai detto tu, nell'ultimo turno ha fatto una bella vittoria a Modena, comunque campo difficile dove il Parma ha perso, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile da approcciare, sicuramente nel modo migliore, perché comunque quello farà tanto, secondo me la testa, la mentalità nell'affrontare una partita del genere è importante, perché andare comunque a riposo nella sosta, comunque con una vittoria ti può dare qualcosa in più poi per il finale di stagione.
Ecco, oggi su Gazzetta di Parma c'è una bella pagina firma Vittorio Rotolo e Alberto Dalla Tana sulla volata promozione, quindi analizzando, comparando i calendari delle prime sei della classe, come abbiamo detto, proprio anche matematica alla mano, si giocheranno i due posti per la promozione diretta. Allora ti vado a leggere un po' il calendario del Parma e poi tu me lo analizzi. Abbiamo tre scontri diretti, se così si può dire, con Catanzaro, Palermo e Cremonese, trasferte a Feralpi, su Tirol, Bari e Reggiana, e poi le altre due partite casalinghe con Spezia e Lecco. Dando uno sguardo, la Cremonese avrà invece su Tirol, Feralpi, Bari, Ternana, Catanzaro, Venezia, queste sono due partite che potrebbero dire tanto, entrambi in trasferta, Pisa, Parma, altra trasferta e Cittadella, quindi un calendario non semplicissimo per la Cremonese, e poi scendendo, insomma, c'è questo punto Palermo-Venezia, e poi il Venezia se la rivedrà con Reggiana, Ascoli, Brescia, Lecco, Cremonese, Catanzaro, Feralpi e Spezia. Allora, diamo un po' uno sguardo. Allora, il Parma sappiamo che è padrone del suo destino, non dobbiamo guardare le altre, però insomma, dando uno sguardo al calendario del Parma, ti piace, tra virgolette?
Beh, alla fine due scontri diretti sono diretti, comunque partite difficili le ha in casa, comunque con la Cremonese e con il Catanzaro, sì, che comunque è una partita molto complicata, poi se non sbaglio hai detto va a Palermo.
Sì, va a Palermo, Palermo sì. E Bari possiamo dire trasferte, passami il termine, calde, ecco.
Sì, sono trasferte difficili, anche se il Palermo in casa comunque a volte sì, concede, quindi la vedo un po' meno preoccupante come trasferta, è chiaro che è una trasferta difficile. Però in casa loro fanno un po' fatica, hanno perso diversi punti, quindi vuol dire che in casa concedono qualcosa in più. Poi per il resto penso che, vedendo la stagione del Parma, sì, credo che non si debba aver paura di nessuno, insomma penso che questo Parma può vincere contro chiunque, ecco. Forse quelle che fanno più paura alle partite di partite sono quelle proprio contro cui ti devi salvare, sì, le squadre che si devono salvare, ecco. Forse sono quelle che fanno un po' più paura, perché nel finale di stagione chiaramente danno qualcosa in più per salvarsi, ecco, quindi forse darei più attenzione a quelle squadre lì.
Cerchiando un po' con la matita rossa una data, 27 aprile, Parma-Lecco e Venezia-Cremonese, insomma non diciamo niente, però quart'ultima giornata, insomma... Quello potrebbe essere una giornata campale, ma insomma non aggiungiamo altro. Ecco, dando proprio uno sguardo banalmente al calendario e agli incroci di quella giornata, anche se poi si è vista Serie B di partite scontate, non ce n'è neanche una, però insomma, esatto. Parma-Lecco alla quart'ultima giornata. Visto anche tutta la polemica a proposito, cosa sta succedendo a Lecco? Te lo devo chiedere da esperto di Serie B, perché insomma Di Nunno si è scagliato prima contro i tifosi dicendo che insomma... senza di lui torneranno insomma un po' i tempi un po' delle categorie inferiori, poi contro i giocatori, insomma, in cui ha detto chiaramente senza mezzi termini che vigilerà sui cellulari di tutti per evitare che si vendano le partite. I giocatori hanno risposto che insomma sul loro impegno non, insomma, mettono la mano sul fuoco. Insomma, Lecco, c'è da dire una cosa, all'andata quando ha affrontato il Parma non mi era sembrata una squadra così allo sbando, poi dopo diciamo da gennaio in poi sono arrivati, cioè non è arrivato praticamente più nessun risultato degno di nota.
Sì, quando hanno fatto il cambio di allenatore nel girone d'andata avevano trovato anche qualche risultato positivo, poi alla lunga sono calati ancora, quindi sì, è chiaro che il presidente lì è sempre un po' particolare da analizzare, nel senso che è sempre stato un po' protagonista anche in Serie C, comunque qualche bizza l'ha fatta, ecco. Quindi le uscite diciamo che non sono molto belle, specialmente per i suoi calciatori, insomma, discorso scommesse, combine, insomma, non sono cose belle da dire, anche perché comunque i tesserati della squadra è la tua, insomma, i giocatori vanno in campo per te, per la tua squadra, insomma, non è bello poi dare addosso o puntare il dito in queste situazioni. Infatti giustamente poi i giocatori hanno fatto questo comunicato con l'AIC, quindi questo è, però è difficile da commentare un presidente del genere che fa queste uscite, ecco, non è molto semplice.
Eh sì, allora noi ci teniamo stretti Kyle Kraus, sperando poi di festeggiare tutto quello che noi ci auspichiamo tra meno di 2 mesi. Allora per il momento grazie e buon lavoro al giornalista Gianluca Di Marzio e Tutto Sport, Simone Brianti. Ciao Simone.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio.
Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di andare in pubblicità. Come col Brescia, spero, questo è Davidone, spero nell'euforia del Feralpi dopo la vittoria di Modena, troppa euforia potrebbe portare ad errori e ne dovremmo approfittare. Ed effettivamente il Brescia ha pagato a caro prezzo gli errori, Bertagnoli, Papetti e Ward, insomma errori anche individuali che poi sono costati nel risultato finale. Il Parma è stato bravissimo ad approfittarne. Spero proprio, Davidone, in merito a quanto dicevamo prima, spero proprio che Parma-Lecco non sia decisiva, perché sono testimone un matrimonio, non potrò essere al tardino. Allora, questo è un messaggio che mandiamo a Pecchi e ai suoi, di chiudere la pratica prima, e purtroppo i matrimoni non si possono rinviare, spero solo negli eventuali spostamenti del calendario, anche se non sbaglio devono ancora uscire. Sì, devono ancora uscire tutto il calendario, diciamo, dalla 34esima giornata in poi. Finora sono già chiari gli orari e le date delle prossime 4 partite, quindi questa e le 3 subito dopo la sosta. Paolo D'Agropoli, forza ragazzi, manca poco per il grande sogno. E allora siamo tutti in trepidante attesa, ma per il momento noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in Tribuna. Andiamo a leggere qualche messaggio dei nostri radioascoltatori. Ho visto la partita col Modena e la Feralpi ha messo tanto cuore. Mancherà Felici, che è il più forte. Bene così. E poi ancora buongiorno a tutti, questo è Luigi da Parma. Non so voi, ma io contro la Feralpi proverai Valenti come centrale. E a proposito di difensori, ma qui passiamo sulla fascia, su un grande terzino del passato del Parma, abbiamo in collegamento Cornelio Donati. Buon pomeriggio e ben ritrovato Cornelio.
Buon pomeriggio a tutti, un grande abbraccio.
Allora, grande Cornelio, ricordiamo, ha indossato la maglia del Parma dal 1989 al 1993, 64 presenze in bacheca, la Coppa Italia del 92, la Coppa delle Coppe, primo storico successo internazionale del Parma di Sky nel 93, ma anche, e questo è il motivo anche della telefonata, la promozione in Serie A da protagonista nel 1990. Allora, prima di andare a un po' rivivere quella stagione, andiamo a rivivere una partita specifica, perché siamo pochi giorni dalla vittoria fondamentale di questo Parma sul Brescia, ma se hai una buona memoria, il 25 marzo 1990 il gol di Aldo Monza nel finale permise al Parma di espugnare il campo del Brescia e riprendere il cammino dopo due mesi un po' turbolenti, l'accendino di Cascione, la scomparsa del precedentissimo.
Avevamo avuto 8 sconfitte.
Sì, un cammino un po' rallentatore. Da lì quella vittoria vi diede poi lo slancio per fare una serie finale impressionante, andavi a conquistare con pieno merito la prima storica promozione. Allora ti chiedo, tu eri in campo, hai giocato tutta la partita, che ricordi hai di quel pomeriggio a Brescia, e se avete avuto la sensazione quel pomeriggio che quel successo sarebbe stato poi un punto di svolta nella corsa al sogno chiamato Serie A?
Ma che sarebbe stata la svolta, forse questo no. Però noi anche nel periodo, diciamo, buio di quelle 7-8 gare che non sono andate bene, eravamo consapevoli però di essere forti, di potercela giocare fino alla fine. La nostra consapevolezza ci ha fatto raggiungere poi un risultato che penso che sia unico, cioè a riuscire a vincere così tante partite che ormai con anche parecchie squadre davanti. Man mano che facevamo risultato eravamo sempre più consapevoli della nostra forza. Secondo me è un po' come la squadra di quest'anno, poi lottavamo fino al fischio finale, che una volta era il 91esimo, 92esimo, adesso si va al 98esimo.
Avrebbe molti punti in meno se l'arbitro fischiasse la fine al 91esimo, quindi forse è un bene che le partite si siano allungate.
Certo, è vero, ma difatti, penso che la forza anche di questa squadra, di questo gruppo, l'allenatore, anche che essendo stato riconfermato è stata una scelta sicuramente azzeccata, perché è uno secondo me molto bravo, che non molla mai, una squadra come eravamo noi, non mollavamo mai, anche se la stavi vincendo attaccavi ancora, mi piace, un bel gruppo coeso, bello.
Allora Cornelio, andiamo uno sguardo al passato. Scrive Brando, grande Cornelio Donati che presa sbarrate, tra virgolette, il grande Diego Armando Maradona in un Parma-Napoli. Allora insomma, quella è una partita storica che ovviamente ti faccio fare un altro a Marcord, insomma, avevi marcato, stavi marcando niente proprio di meno che il PIBE, insomma, non ti hai fatto troppi problemi, diciamo, troppi timori reverenziali.
No, quello no, però a parte che era un giocatore molto corretto, anche se magari qualcuno non condivide questo, però era uno in campo correttissimo, non difficilmente protestava, le prendeva più che darle, però era un super, un fenomeno.
Sì. E allora, dando uno sguardo sempre tra passato e presente, vedi delle analogie tra Nevio Scala e Fabio Pecchia? Perché quest'anno ci sono stati dei risultati, Pecchia sta facendo anche meglio di quel Parma di Scala che andò in Serie A, anche perché insomma abbiamo sottolineato che voi avete effettivamente avuto un passaggio a vuoto tra gennaio e febbraio che ha un po' abbassato poi la media, anche se poi avete conquistato la promozione alla penultima giornata in un indimenticabile derby con la Reggiana.
Bravissimo.
Però ci sono delle analogie tra i due allenatori, forse la gestione del gruppo e la capacità di crederci fino alla fine.
Secondo me sì. Si assomigliano esattamente come hai detto tu su questo, nella gestione del gruppo, una pressione giusta, non eccessiva, dove per forza bisogna il risultato, no? E che poi portano magari a delle problematiche diverse. Invece adesso non lo conosco benissimo come ho conosciuto Nevio, però penso che ci abbiano molte analogie assomiglianti, proprio che credono molto nel gruppo.
Sì, credono molto nel gruppo. E poi aggiungo, Cornelio, la squadra è cresciuta insieme al suo allenatore, vale per Scala all'epoca, che insomma prese un gruppo che aveva forse bisogno di prendere fiducia, comunque erano già giocatori che erano un po' alla Parma qualche anno. Con Pecchia c'è più il discorso della continuità, era già qui lo scorso anno, però è un gruppo che poi è cresciuto sotto la gestione Scala nel 90 e Pecchia nel 2023-24.
Sì, ecco, la differenza è che Nevio al primo campionato a Parma c'è entrato la promozione, dove se non è almeno a detta anche da non era richiesta ancora perché il programma doveva essere in due anni, perciò è stata una grande sorpresa. Lui bravissimo, proprio a parte che i risultati anche dopo negli anni seguenti mi ha sempre dato ragione, che è stato un grande allenatore, penso che sia il numero uno che è passato a Parma come allenatore.
Eh sì, il grande Nevio Scala. Ti porto i saluti di Luca. Ciao amico mio, salutami Cornelio Donati, andavo sempre a vedere gli allenamenti in Cittadelle tutte le domeniche allo stadio, sono l'amico di suo figlio Filippo, chiedigli se è vero che tutti i giorni ero a vedere gli allenamenti. Beh, insomma, c'era Luca e c'erano tanti altri in Cittadella, è una bella... Insomma, era un bel clima, ecco, possiamo dire che...
No, ma io penso, allacciandoci al discorso della Cittadella,
sì,
no? Io, cioè, in quattro anni che ho giocato così, non abbiamo, che mi ricordo io, non abbiamo mai fatto un allenamento a porte chiuse.
Sì,
okay. Dai, andavamo a Cittadella, c'erano gli anziani, almeno io avevo 30, 31 anni, 32, mi sembravano anche molto anziani, che adesso ormai ci sono anch'io, no? Però erano lì, giocavano a carte, noi facevamo le nostre cose lì in mezzo, addirittura quando dovevamo fare dopo, diciamo, la resistenza, dove uscivi dal campo lì, dove c'era allenamento, che uscivi fuori, giravi, praticamente correvi in mezzo a loro che giocavano a carte, ma cioè loro tranquilli proprio, ma anche noi come se niente fosse.
Sì.
Adesso mi viene da ridere quando fanno tutte le cose porte chiuse, non fanno vedere, che poi dopo sanno tutto.
Sì. Tempi sanno cambiati,
tutto ormai con la TV, le riprese, cosa, addirittura manco i droni.
Ormai
mi sembra una roba
da Spy Story, ma ai tempi era un calcio molto più genuino, molto più, insomma, a misura d'uomo, come si dice, col Parma, che insomma si allenava in mezzo alla gente,
forse,
in Cittadella.
Forse fantastico. Anche per questo che abbiamo lasciato un grande ricordo, oltre i risultati, però anche queste cose qua, ogni tanto incontro qualcuno con qualche anno più di me che mi dice mi ricordo... E lì ci si commuove, c'è poco a fare.
A proposito, Cornelio, momento più bello con la maglia del Parma?
Beh, il momento più bello sicuramente è stata la promozione e poi l'esordio in Serie A. Comunque sono anni, cioè, proprio uno particolare non ce l'avrei. C'ho tutti dei frammenti, dei grandi ricordi, però.
E poi c'è da dire, è vero che è cambiato il calcio, però dovendo fare poi un paragone, quel Parma lì ebbe poi il coraggio di puntare sullo zoccolo duro della Serie B, con qualche innesto, arrivarono gli stranieri, Taffarel, Brolin, Grum, poi insomma ben arrivo di Chiara, però anche il coraggio di mantenere l'intelaiatura della B, che è simile, ma con forze in campo differenti, a quello che potrebbe fare il Parma quest'anno. Allora mi collego a quest'anno, secondo te questo Parma... Se quanto dovrà cambiare in caso di promozione in Serie A?
Ma anche secondo me sono d'accordo, dovrà cambiare poco, ma sicuramente il mister, penso che la pensi così anche lui, dovrà cambiare poco, sicuramente due o tre innesti importanti, ecco, questo sarebbe, più che cambiarne tanti è meglio due o tre, diciamo, super.
Sì.
Detto?
Sì.
Dopo non so, perché dopo ci sono anche altre cose importanti, tipo costi, non costi, però mi sembra che il presidente abbia le idee molto chiare, perciò secondo me con due o tre innesti importanti il primo anno in Serie A si può fare tranquillamente, vabbè, non diciamo la parola, però bella figura.
Sì. Però allora, Cornelio, da difensore, da ex difensore, non posso non chiederti anche un commento sulla retroguardia del Parma, che da 8 gare di fila che prende gol. Allora, finché la squadra vince, ovviamente va tutto bene. Però questo è un po', non so, ti chiedo questo, è un dato che può preoccupare in un certo senso?
Ma difatti, ecco, cioè, gli innesti principali pensavo Sicuramente un centrale dietro d'esperienza ci vorrebbe, perché sono dei ragazzi giovani anche abbastanza, e forse anche per questo che si prende qualche gol magari.
È caduta la linea con Cornelio Donati, che stava appunto parlando della difesa del Parma, che subisce gol da 8 partite di fila. Ultimo clean sheet il 19 gennaio scorso nel 3-0 alla Sampdoria. Cornelio, il problema è che cambierà il tecnico, temo. Insomma, anche questo è un argomento che non è ancora caldo, perché comunque Pecchi ha un contratto fino al 2025, ma insomma sta facendo bene. Qualche società, qualche club di Serie A, giustamente si è appuntato il nome di Fabio Pecchia, che però crediamo forse sotto sotto abbia voglia comunque di continuare l'esperienza Parma. Siamo di nuovo in collegamento con Cornelio. Allora, Cornelio, stavi finendo il discorso sulla difesa.
Stavo finendo il discorso che sicuramente un innesto dietro d'esperienza importante, 1/2, cioè, non sarebbe male, perché poi la Serie A diventa... La Serie A, anche il problema del salto dalla B alla A è anche che quando arrivi su Serie A gli attaccanti, se hanno un'occasione, ti fanno gol, cioè difficilmente la sbagliano. In Serie B è un po' più semplice, diciamo, sotto certi aspetti, no? Però sicuramente l'esperienza, qualcosa dietro ci vuole.
Qualcosa dietro ci vuole. Ti porto i saluti di un nostro radioascoltatore che dice: il problema è che temo cambierà il tecnico. Allora, tu fossi in Pecchia, cosa? Allora, Pecchia sta facendo bene, è chiaro che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, però dai, la voglia di aver portato questo gruppo in Serie A dopo 2 anni di crescita, esatto, non è lo... Ma stimolo io... di poter provare a vedere cosa succede?
Io penso che Pecchia adesso deve arrivare anche alla decisione, a dire devo fare anche il salto. Penso che secondo me al 99% c'è lui,
sì,
no? Perché, cioè, non può, sempre va e vince, diventa un giocatore, cioè diventa un allenatore vincente in Serie B, ma deve anche provare a fare il salto sopra, o no?
Sì, anche perché, aggiungo io, Cornelio, la Cremonese aveva meno prospettive perché aveva molti giocatori giovani in prestito. Bravissimo. Mentre certo, il Parma ha praticamente il 99% della rosa di proprietà, quindi insomma non credo ci siano grossi problemi.
Poi sicuramente Pecchia è una persona intelligente, farà le sue valutazioni, ma credo che la società è una società molto forte, no, la nostra, perciò io al suo posto rimarrei, non so perché dovrebbe andare via, cioè, come ha fatto Nevio, rimane e sicuramente fa un ottimo campionato.
Ci scrive sempre il radioascoltatore, potrebbe andare proprio a Bergamo.
Meno che non ci siano altri intoppi, che la società dice, vabbè, vendiamo fuori il parco giovani promettenti, quelli richiesti, e si però non credo.
In attesa quindi di conoscere il futuro del Parma e del Fabio Pecchia, chiediamo qual è il presente invece di Cornelio Donati.
Ma il presente... mi sono ritirato un po' dal calcio e sto guardando altri sport, così mi diverte, ma però niente di importante.
Ti aspettiamo ovviamente al Tardini, chissà, nel giorno che insomma, certo, potrebbe ricordare quanto avevi vissuto tu con i tuoi compagni Nevio Scala. 34 anni fa. Per il momento, grazie.
E mi viene da piangere.
Grazie. C'è anche gli applausi per Cornelio Donati.
Grazie a voi.
Grazie Cornelio.
Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Avevamo con noi Cornelio Donati, uno degli indimenticabili di quella squadra che aveva veramente fatto sognare in Italia e non solo all'inizio degli anni 90. E allora chiudiamo con un messaggio per andare in pubblicità. I biglietti del settore ospiti a Piacenza messi a disposizione stanno terminando, ricordiamo 1454 posti disponibili. Chi non l'ha ancora preso si affretti, coloriamo il Garilli di giallo-blu. E con questo messaggio andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano, e i computer un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza, nei negozi Cagna e Benelli trovi per tutto il mese di marzo mele Golden, Stark e Steinman dal Trentino a soli 69 centesimi al chilo. Da giovedì 14 a sabato 16 marzo, super offerte, patate novelle a soli 99 centesimi al chilo, pere William 1,99 euro al chilo, fragole in cestini da 250 grammi 99 centesimi l'uno, noci sgusciate italiane a 4,99 euro la confezione da 500 grammi. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la terza e ultima parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. E allora, prima di introdurre il prossimo ospite, diamo una notizia anche dalla Serie A, perché oggi è arrivata il comunicato del giudice sportivo che ha squalificato per 4 giornate, dando un'ammenda di 10.000 euro all'ex allenatore del Lecce, ex Parma, Roberto D'Aversa, per aver al termine della gara sul terreno di gioco colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata da un assistente. Proprio da qui partiamo con il nostro terzo ospite, il super tifoso crociato e consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Paolo Conti. Buon pomeriggio, Paolo.
Buon pomeriggio anche a te e a tutti i radioascoltatori.
E allora, ciao, Paolo, Marco. Tempismo perfetto, è arrivata anche la squalifica di Roberto D'Aversa, che tu conosci molto bene.
È molto meno di quello che la gente si aspettava.
Sì, insomma, tu hai preso anche le sue difese sui social poco dopo l'accaduto.
Assolutamente.
Cosa, secondo te, cosa può essere successo in quel momento a Roberto D'Aversa?
Ma sai cosa può essere successo? Nel mondo del calcio ci sono tante cose che esulano dalla vita normale delle persone. Io posso garantire, per la conoscenza che ho da tanti anni con Roberto D'Aversa, che lui è una persona che non ha niente a che vedere con queste cose e con questi atteggiamenti. Però, come io sono 50 anni, i momenti che frequento gli stadi di tutta Italia, si può dire, io ho visto notai, avvocati, gente dire delle cose in campo, fare delle cose contro degli atteggiamenti contro altri tifosi che sono fuori da ogni logica per dei personaggi di questo spessore. Solo che poi il notaio, l'avvocato, il giudice vanno a casa alla fine e riprendono la loro diciamo quello che è la loro persona e tutto. È D'Aversa ha fatto uno sbaglio, l'ha riconosciuto anche lui, però non credo che 2 minuti di straordinaria follia possano cancellare tutto quello che ha fatto in tanti anni e tutto quello che è la persona, che è l'uomo. Io so perfettamente i valori morali, conosco i valori morali di questo.
Sì, abbiamo un problema con
Paolo. Mi senti?
Sì, eccomi. Sì, ti sentiamo.
I valori morali di questo personaggio e di questa persona, e posso garantire che sono ben superiori a quelli di tanti altri, soprattutto nel mondo del calcio. Secondo me è un peccato che sia successo questo, perché sono bastati questi 2 minuti, come dicevo, per cancellare tutto quello che ha sempre fatto di buono. E di questo mi dispiace veramente tanto, perché non se lo merita come persona, non se lo merita come uomo. Io l'ho sentito.
Infatti, volevo proprio chiederti se avete avuto modo di scambiarvi.
Anche, io ho sentito anche una persona che mi diceva, che mi ha detto che entrando in casa, guardando i suoi 3 figli, gli era venuto quasi un groppo in gola, è una cosa che non è giusta. Per cui io do, per me lui ha tutta, al 100%, la mia piena solidarietà, nel modo più assoluto. Chi è che non sbaglia il giorno d'oggi? Io credo di sbagliare almeno 3-4 volte al giorno per tante cose, solo che a me non gliene frega niente a nessuno, ma però non si può una cosa di questo genere qui. Per cui io qui dico tranquillamente: forza Roberto, coraggio Roberto, non puoi sparire da questo mondo perché te lo meriti, perché hai fatto tanto per tutto questo e non può essere, per una cosa di questo genere, non può esserti successo quello che ti è successo.
E allora chiudiamola con una battuta di Davidone, che intanto si chiede se c'è stata davvero questa testata o solo sfiorata. In realtà dal giudice sportivo sembra, però anche poi 4 giornate di squalifica sono stata una sanzione lieve. Ricordiamo che ad Elio Rossi era andata ben peggio con quanto era successo in panchina con gli Aic. E dice, scrive Davidone, se proprio doveva succedere sarebbe stato meglio un calcio nel sedere in stile Baldini con
Come
Di Carlo.
Baldini?
Anche quella è una scena che insomma se ne è parlato davvero
ma
a lungo.
Sì, ma d'accordo.
E anche Baldini.
Sai cosa c'è? Sai cosa c'è, Marco? Che adesso la stampa, i giornali sai, hanno poco da scrivere sul calcio perché l'Inter ormai ha già vinto lo scudetto per cui hanno bisogno di avere notizie da buttare per poter scrivere qualche cosa e poter riempire le pagine dei giornali, ma sì. Però non sono assolutamente d'accordo su questa, diciamo, gogna mediatica che è stata facendo su questa persona.
Allora Davidone chiude ancora dicendo non si può dimenticare quello che ha fatto D'Aversa per noi, ognuno può commettere errori, io sicuramente non lo metterò mai in croce. Sempre Davidone scrive: notizia da verificare, ma sembra ci siano biglietti disponibili nei posti rettilineo del Garilli che vengono dati a disposizione del Parma. Questa notizia ovviamente di cui attenderemo e vi daremo riscontro nelle prossime ore. Proprio a questo proposito,
tranquillo, io ci sono.
Sì. Allora, non avevamo dubbi che ci fossi, Paolo, anche perché altrimenti l'arbitro non fischia all'inizio della partita. Cioè, se tu manchi, la partita non si gioca. Quindi.
No, si gioca, tranquillo.
Si gioca, trasferta anche comoda, ne hai fatte ben più lunghe, diciamo, avventuriere, mettiamola così. E allora ti chiedo questo: trasferta con la Feralpi Salò. C'è questa un po' paura di ripetere quanto successo a Lecco, però questo è un Parma, lo possiamo dire,
no,
più maturo rispetto a qualche mese fa.
Ma sì, ma prima di tutto a Lecco, sai, sono successe delle cose un po' strane, perché prima di tutto io c'ero, chiaramente, il campo non è un campo da calcio, possono dire tutto quello che ne hanno voglia, e poi dopo 7-8 minuti siamo rimasti in 10 perché è stato cacciato fuori Hernani,
sì.
Che per una seconda munizione che non ci stava assolutamente, credo che l'arbitro che oltre lì fosse un certo Pairetto, meno ci viene a arbitrare le nostre partite, meglio stiamo.
Ecco. Ti vado a leggere un messaggio di Ermano da Corcagnano che si riferisce anche a un personaggio che hai tirato in ballo sempre nei giorni scorsi tu sui social. Il mondo del calcio che si indigna per l'attimo di follia di un allenatore non fa lo stesso per un presidente che rovina una gloriosa società per incapacità e avidità, facendolo rientrare dopo pochi anni come se niente fosse, uno dei motivi per i quali i tifosi si allontanano, il business impera. Ogni riferimento a Tommaso Ghirardi è puramente voluto. Solidarietà, mister D'Aversa, nessun perdono per l'altro che non voglio più nominare, Ermano da Corcagnano.
Non credo però che sia più nel mondo
no,
del calcio.
No, insomma, ecco. Sono questi rapporti un po' con Cellino, ma non è nessun ruolo. E a questo proposito ti chiedo, perdoniamo... Episodio completamente differente, lo chiariamo subito. Perdoniamo anche l'esultanza un po' sopra le righe di Bernabé. Pecchia si è scusato con Maran. Diciamo che Bernabé è stato provocato e il finale col Brescia ha confermato, ha inaugurato un weekend poi abbastanza ad alta tensione sui campi di calcio e di Serie A e di Serie B.
Sì, però quando parliamo del Parma, io non divento più obiettivo, divento tifoso, per cui quello che dico io non ha più nessun senso e nessun valore. Per cui per me Bernabé può fare quello che vuole.
non avevamo dubbi, ma sicuramente Pecchia nello spogliatoio, conoscendo anche lo avrà catechizzato. Ripetiamo, due episodi completamente diversi, ma siccome insomma, è stato menzionato Tommaso Ghirardi, so che anche te non l'hai mandata a dire nel post partita, quindi insomma è andata È andata un pochino così. Bene, noi ringraziamo per essere stato con noi il consigliere di Parma Partecipazione Calcistica, Paolo Conti. Allora Paolo, ci vediamo al Garilli sabato.
Grazie, ciao, ci vediamo senz'altro. Ciao Marco, un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
Grazie, grazie a Paolo Conti, col quale insomma abbiamo anche parlato dell'episodio, del caso della settimana, che è quello di Roberto D'Aversa, esonerato ieri da Lecce, che oggi ha ricevuto una squalifica di 4 giornate, un'ammenda di 10.000 euro in seguito alla testata rifilata a Henry del Verona, un episodio che ha fatto discutere, insomma, ha un po' diviso anche la tifoseria ducale tra insomma innocentista, colpevolista, insomma un po' tutto, ma insomma oggi c'è stata appunto la sanzione del giudice sportivo, è insomma una vicenda che non riguarda il Parma, che invece dovrà concentrarsi sulla trasferta di sabato a Piacenza con la Feralpi Salò. Allora noi siamo arrivati in conclusione, grazie a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.